Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Stasera torniamo al nostro studio del modello di Dio per i mariti. Stiamo parlando del disegno di Dio per il matrimonio e la famiglia e voglio solamente farvi sapere che non abbiamo finito. Parleremo dell'essere genitori, parleremo della responsabilità dei figli, avremo anche del tempo per discutere l'argomento dell'essere single e di com'è che la cosa si inserisca nell'ordine perfetto di Dio. Discuteremo il tema del divorzio, del nuovo matrimonio e prima di concludere affronteremo temi molto molto importanti, ma per ora questo è il secondo messaggio che tratta l'insegnamento della scrittura sul ruolo ed il conto dei mariti. Aprite la vostra Bibbia ad Efesini capitolo 5. Efesini capitolo 5, da partire dal versetto 25 abbiamo istruzioni dirette verso i mariti e stasera guarderemo questo testo in particolare, ma per cominciare, tanto è stato detto e tanto è stato scritto sull'impatto tragico del movimento femminista. Ha avuto un impatto negativo sui matrimoni, ha devastato le famiglie, ha distrutto donne, ha creato caos a livello sociale, a livello morale. Ed è giusto che ci assicuriamo che le persone comprendano il tragico impatto del femminismo e l'abbiamo fatto in questo studio alcune settimane fa. È chiaramente un assalto peccaminoso e satanico contro il disegno di Dio per la felicità ed il benessere dell'umanità. Ma mentre parliamo di ciò che è andato storto sul versante femminile, mentre parliamo di ciò che è sbagliato nell'agenda femminista, di ciò che è errato dalla parte femminile, non possiamo ignorare il fallimento degli uomini, il fallimento di seguire ed adempiere la responsabilità così come Dio l'ha progettata. E anche loro hanno pervertito la loro mascolinità, pervertito il ruolo che Dio aveva inteso per loro, non c'è alcun dubbio su questo. Infatti, quando le cose vanno male, in una squadra sportiva per esempio, l'allenatore viene licenziato. Lui è il leader, ed il successo della squadra è sua responsabilità. Quando i profitti calano seriamente in una società, il presidente e l'amministratore delegato vengono sostituiti. Quando le cose non vanno bene in chiesa, il consiglio cerca un nuovo pastore. Questa è la natura della leadership. Se le cose non vanno bene, si punta direttamente al leader. Il leader porta la responsabilità, in ultima analisi, sia del successo che del fallimento. E lo vediamo in tutta la nostra società. E certamente a casa la responsabilità finale ricade sul marito, sul padre. E se le cose non vanno bene, la più grande parte della responsabilità è più spesso che no nelle mani del leader, del padre. Per disegno divino e per volontà di Dio, chiaramente espressa nelle scritture, l'uomo è il capo della famiglia, è il leader, è colui che è responsabile per il successo del matrimonio, del successo della famiglia, del benessere di tutti coloro che ne fanno parte. Diciamo pure ciò che dobbiamo dire, e dobbiamo dirlo a riguardo del movimento di liberazione della donna, possiamo dire quello che dobbiamo dire a riguardo del femminismo e della sua agenda, possiamo dire quello che vogliamo dire a riguardo dell'assalto satanico al ruolo corretto della donna è appropriato, però non possiamo ignorare la questione dell'irresponsabilità maschile, la questione della liberazione, tra virgolette, maschile, che forse, alla fine dei conti, è anche più devastante. A me pare che il femminismo avrebbe molte più difficoltà a sopravvivere, per non parlare di avanzare in un mondo in cui gli uomini comprendessero chiaramente la loro responsabilità. Ed oggi quindi ci poniamo la domanda, ed è una domanda che tutti noi dobbiamo considerare, dove sono i mariti forti? Dove sono i mariti, i padri leali, affettuosi, coloro che guidano bene? Dove sono quegli uomini che sono la colonna portante, la solida struttura sulla quale si può costruire un matrimonio, stabilire la famiglia e costruire le società? Gli uomini sono costruiti proprie agende, propri obiettivi, perseguendo i propri traguardi, stanno vivendo in un mondo per la maggior parte completamente isolati dalla loro famiglia, fuori casa, inseguendo obiettivi personali, attivi nel proprio mondo degli affari e passivi, in gran parte, a casa loro. Nel proprio mondo sono attori aggressivi, risolutori di problemi? Sono coloro che escogitano ogni sorta di modi innovativi ed ingegnosi per guadagnare denaro, cercano promozioni, prestigi e rispetto degli estranei nel loro altro mondo, sono spinti a raggiungere traguardi, però in casa, per la maggior parte, appaiono passivi, indifferenti ed irresponsabili. Uno sguardo alla spiegazione storico-sociologica di questo ci porta ad una citazione di un autore che ci offre questa analisi. Una serie di eventi storici, iniziata con la rivoluzione industriale, passata attraverso la ricerca dell'indipendenza americana e del secondo grande risveglio e culminata nel vittorianesimo, ha avuto come risultato finale la rimozione degli uomini americani dal ruolo vero di paternità e di guida morale nella nostra nazione. L'uomo americano, un tempo, guida onnipresente della famiglia unita coloniale, lasciò la sua famiglia per la fabbrica e per l'attrattiva materialistica portata dalla rivoluzione industriale. I membri più numerosi ed attivi della Chiesa, gli uomini che normalmente dibattevano teologia nella piazza del mercato coloniale, col tempo si trovarono a discutere di affari nelle taverne. I padri, che lavoravano sodo per inculcare nei loro figli il valore della cooperazione, finirono per dare l'esempio della competizione individuale illimitata. Uomini che un tempo insegnavano ai figli il rispetto e l'obbedienza verso l'autorità istituita da Dio, arrivarono ad agire come se l'indipendenza fosse una virtù nazionale. Uomini che un tempo avevano un ruolo attivo nell'educazione dei figli iniziarono a relegare la loro responsabilità al sistema scolastico pubblico dominato da insegnanti, donne e da schemi di apprendimento femminili. Un tempo i leader del progresso sociale, gli uomini americani, arrivarono a vedere la riforma sociale ed il movimento di misericordia come compiti femminili e col tempo diventarono essi stessi oggetto di quella riforma sociale. Così come nel caso di movimenti quali la Women's Christian Temperance Union. Nel corso di 150 anni, dalla metà del XVIII secolo alla fine del XIX, gli uomini americani hanno abbandonato la loro responsabilità data loro da Dio per la guida morale e spirituale nelle case, nelle scuole e nelle scuole domenicali della nazione. Come osserva il sociologo Lawrence Fuchs, e cito, furono poste le basi per la casa senza padre del XX secolo. Alla fine del XIX secolo, per la prima volta, era socialmente e moralmente accettabile che gli uomini non fossero coinvolti con le proprie famiglie. Fine citazione. Quello che abbiamo è l'eredità della rivoluzione industriale e di ciò che ha prodotto in un mondo materialista. Quello che abbiamo è la scomparsa del marito americano, la scomparsa del padre americano. Tutto per scopi inizialmente nobili, una vita migliore. Però il padre ha lasciato la casa ed ha cominciato a coltivare un mondo completamente indipendente dalla propria famiglia, un mondo del quale la sua famiglia non sa quasi nulla. Questo ha causato cambiamenti sottili, subdoli e non tanto radicali e devastanti. E questo tipo di cambiamento è rappresentato in una lettera piuttosto tipica scritta da una donna. Ascoltate qui. I bambini sono a letto? Non c'è niente in TV questa sera? E quindi ho chiesto a mio marito se gli dispiacesse che la spegnessi. E lui ha grugnito. E mentre mi sono incamminata verso l'apparecchio, la mia mente ha iniziato a correre. Forse stasera parleremo un po'. Intendo una conversazione che consista in qualcosa di più della mia solita domanda con la sua mormorata risposta monosillabica o più precisamente nessuna risposta affatto. Potrei anche aggiungere qualcosa che non oserebbe mai fare al lavoro per continuare a scalare la scala del successo. Però comunque continua. Silenzio. Vivo in un mondo pieno di rumori continui, ma tra me e lui, silenzio. Ti prego, oh Dio, fa che si apra. E di nuovo prendo io l'iniziativa per la millesima volta. Il mio cuore batte forte. Oh, come posso dirlo stavolta? Cosa potrei dire che apra la porta per parlare? Semplicemente per parlare, non ho bisogno di avere una conversazione profonda e significativa, voglio solamente qualcosa. Mentre apre la mia bocca, e continua, lui si alza e va in camera da letto. La porta si chiude dietro di lui, la luce che filtra sotto la porta si spegne e così anche la mia speranza. Mi siedo sola sul divano e il mio cuore continua e comincia a farmi male. Sono stanca di essere sola. Ehi, sono sposata? Lo sono da anni? Perché mi siedo qui da sola? La tristezza lentamente cambia e poi, con sempre più fervore, mi arrabbio. Sono arrabbiata. Sono stufa ed arcistufa di vivere con un debole, un mollaccione, un codardo. Sapete, ha paura di me. Ostile, dite? Potete scommetterci? Sono stanca di vivere in un mondo di uomini passivi. E poi continua la lettera dicendo: i miei due figli amano gli sport, sono abbastanza bravi. Potrebbero essere molto meglio se il loro papà prendesse un po' del suo tempo prezioso e giocasse con loro a lanciarsi la palla. Mi dispiace, giocare a lanciarsi la palla una volta all'anno al picnic della chiesa non basta a far diventare dei campioni quei ragazzi. Ma papà è troppo occupato, è al lavoro, è al centro benessere, è sul suo fuoristrada, sta sistemando l'auto, sta giocando a golf, è stanco, sta guardando un film. E quindi chi è che gioca con i ragazzi? Io! Mio marito dice, non dovresti giocare agli sport a maschi. E quindi chi è che dovrebbe farlo? Dice che lo farà lui, però poi non lo fa. Ricordate, è troppo impegnato e soddisfa se stesso a far ciò che gli piace. Così i miei poveri figli devono accontentarsi di essere mediocri. Potrebbero essere più bravi, potrebbero essere veramente bravi di fatto. Mia figlia è un'adolescente e le piacciono i ragazzi e loro la notano, le danno attenzione, lei risponde. So cosa sta per succedere. Provo a parlarle, ma non è me che vuole, è papà. Sì, papà. Se solo l'abbracciasse, la notasse, le parlasse, anche solamente un pochino, non avrebbe tanto bisogno di quei ragazzi. Però no. Quindi cerca altrove l'attenzione, l'amore, ed io non posso farci nulla. Una madre non basta. I figli hanno bisogno di un padre, e non solo di un corpo presente, passivo e silenzioso. E qui arriva il colpo finale. Il padre di mio marito gli ha fatto la stessa cosa a lui. Non l'ha mai abbracciato, non l'ha mai portato da nessuna parte. Figuriamoci se avesse mai guardato una partita di baseball, e quindi lui lo odia. Ora mio marito sta facendo la stessa cosa a loro. Poi prosegue con alcune parole, e così conclude la lettera. Ora, questa dipinge una scena molto personale, ma non è affatto rara, vero? Sembra proprio una di quelle cose che tutti noi sappiamo essere vissute da molte donne. E possiamo spiegare il problema degli uomini da un punto di vista sociologico, storico, e ho cercato di darvi un po' di quella prospettiva. Potremmo spiegarlo con la rivoluzione industriale ed il fatto che abbiamo in sostanza creato un mondo al di fuori della casa e non abbiamo molta scelta se non andare là a vivere in quel mondo. Potremmo spiegare queste cose sociologicamente parlando, ma in realtà queste sono solamente una forza, solamente una pressione, una serie di tentazioni, ma non sono la vera spiegazione. La vera spiegazione del crollo della leadership maschile è il fatto che gli uomini non obbediscano più alla parola di Dio. In effetti, nella nostra società, la maggior parte degli uomini non ha idea di cosa essa dica. E quando lo scoprono, non sono interessati a seguirla. Ci sono così tanti uomini passivi, indifferenti, deboli in casa, che però là fuori nel mondo sono forti ed aggressivi, ma quando si tratta delle loro famiglie hanno abbandonato le loro responsabilità verso le loro mogli, hanno rinunciato al loro carattere, veramente hanno rinunciato alla loro virilità, hanno abbandonato la loro leadership, e perciò il loro matrimonio rinuncia all'ideale, così come la loro famiglia. Quindi cosa ci si potrebbe mai aspettare se non il caos? E da dove possiamo cominciare? Dove possiamo iniziare a raccogliere i pezzi di tutto questo disastro? Io credo che per gli uomini cristiani dobbiamo cominciare da qui. Il cuore dell'essere l'uomo che Dio desidera che siamo si trova nel prendere coscienza della responsabilità che abbiamo per il benessere fisico, emotivo e spirituale di vostra moglie e della vostra famiglia. È da lì che tutto incomincia. Guida morale, guida spirituale, così come sicurezza emotiva, sicurezza fisica, forza e protezione. Provvedere e sostenere per tutto il corso della vita. Questo è il significato del ruolo del capo maschile. Non è qualcosa di mistico, è qualcosa di molto pratico. E se mai torneremo ad avere uomini nella leadership, quello comincerà a casa. Comincerà quando gli uomini si assumeranno la loro responsabilità data loro da Dio, uomini cristiani che si assumano la loro responsabilità per il benessere fisico, emotivo e spirituale delle loro mogli e famiglie. Molto più importante del fatto che abbiate un certo successo nella vostra carriera, anche in vista di una buona testimonianza, è molto più importante che esprimiate il vostro ruolo unico, ruolo che avete come uomini, prima di tutto, a casa vostra. Ora, questo ci porta al nostro testo. Quando parliamo di uomini ricolmi di spirito, quando parliamo di uomini pii che si trovano a casa, cominciamo con il versetto 25, con queste parole: mariti, amate le vostre mogli. Questo è l'inizio. Questo è il punto di partenza. Versetto 28, così mariti devono amare le loro mogli così come i loro propri corpi. Colossesi capitolo 3 aggiunge al versetto 19: mariti, amate le vostre mogli e non vi inasprite contro di loro. Amatele, amatele senza mescolare delusioni, frustrazioni o amarezze. E la parola chiave qui è amare, e viene usata 6 volte dal versetto 25 al versetto 33. E con quella prima affermazione arriva la responsabilità dell'uomo nel suo mondo. Amate le vostre mogli. Ora, se questo fosse tutto ciò che avesse detto, potremmo perderci in mille direzioni cercando di capire cosa significhi. Osservo la nostra società scrivere infinite canzoni su cosa sia l'amore, mentre cercano di scoprirlo, di capire cosa significa, e alla fine viene sempre fuori come un'emozione, di solito come un'emozione che genera comportamenti irrazionali, un qualcosa che va e viene, sale, scende, fluisce, rifluisce. Faticano con milioni di versi di canzoni per cercare di capire cos'è l'amore. Ora noi ovviamente non dobbiamo faticare, perché è scritto qui: mariti, amate le vostre mogli. E poi l'apostolo Paolo chiarisce in modo molto esplicito la modalità di quell'amore. Notate per favore al versetto 25, dice: così come anche Cristo ha amato la Chiesa. È l'amore di Cristo verso la Chiesa che è il modello per l'amore del marito verso sua moglie. L'amore di Cristo per la Chiesa stabilisce il modello. In Prima Pietro, se potrei ricordarvelo, Prima Pietro 3:7, guardate qui per un momento, perché voglio includere questo testo, perché credo sia molto ricco. Qui c'è un comando rivolto ai mariti, versetto 7, Prima Pietro 3. Voi mariti, ugualmente, convivete con esse, con le vostre mogli, con comprensione, rendendo onore alla donna come al vaso più debole, perché essa è coerede con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Questo definisce una dimensione di quell'amore che è molto importante. Il vostro amore significa vivere con vostra moglie in modo comprensivo. Modo comprensivo, comprendetela. Cioè, siate premurosi verso di loro, non dominate con durezza, siate gentili, rispettosi e comprensivi. Dovete comprendere il piano, lo scopo di Dio per il matrimonio, dovete comprendere i bisogni di vostra moglie, i suoi desideri, le sue aspirazioni, le sue frustrazioni, dovete comprendere i suoi punti di forza, le sue debolezze, e dovete anche comprendere come compiacere a Dio onorandola come sorella in Cristo, coerede della grazia della vita. E quando lo farete, ci sarà grande ricompensa, le vostre preghiere non saranno impedite. Quindi questo amore implica comprensione, comprensione di tutto ciò che le riguarda, trattarla con considerazione, portare forza alla sua debolezza, offrire guida. Ma per essere più specifici su questo amore, torniamo ad Efesini capitolo 5, perché lì Paolo dice, prima di tutto, che è un amore sacrificale. Guardate lì al versetto 25. Così come anche Cristo ha amato la Chiesa ed ha dato se stesso per lei. È un amore che non conosce alcuna tirannia, solo sacrificio. È un amore che non si esalta, ma un amore che si umilia, come dimostrato dal grande dono di se stesso da parte di Gesù Cristo per peccatori indegni che erano la sua sposa eletta. Lo standard è quindi stabilito per questo amore da parte dei mariti, anche se non è meritato, viene offerto in modo generoso e sacrificale. Secondo, abbiamo visto l'ultima volta che è un amore purificante. Versetti 26 e 27, Cristo ha amato la Chiesa abbastanza da santificarla. Versetto 26, purificandola con il lavacro dell'acqua mediante la parola, per farla comparire davanti a sé gloriosa, senza macchia né ruga né alcunché di simile, ma santa e irreprensibile. Devi amare tua moglie in modo tale da operarti per la sua pietà. È un amore che sacrifica, è un amore che purifica. In altre parole, è un amore che eleva, spiritualmente parlando, è un amore spiritualmente benefico, all'effetto di renderla più santa, di condurla al punto in cui le prometti di splendere in tutta la sua bellezza. La bellezza di una donna non è esteriore, la bellezza della donna è interiore, è la sua gloria che risplende attraverso di lei, l'opera di Dio nel suo cuore. L'uomo guarda l'apparenza esteriore, Dio invece guarda il cuore. La Bibbia dice: donne, non preoccupatevi di adornare l'esterno, ma adornate il vostro cuore. Marito, è tua responsabilità sacrificarti per soddisfare i suoi bisogni, è tua responsabilità guidarla verso una virtù sempre maggiore. Il tuo scopo è quello di donare la tua vita per lei e di condurla alla pietà e alla virtù affinché sia santa ed irreprensibile, così come anche Cristo si sforza di guidare la sua Chiesa. In terzo luogo, è un amore premuroso. È un amore premuroso. Versetto 28. Allo stesso modo, i mariti devono amare le loro mogli così come i loro stessi corpi. Colui che ama sua moglie ama se stesso. Ora, cosa significa amare tua moglie come il tuo stesso corpo? Beh, è un concetto molto semplice, giusto? Ci prendiamo cura del nostro corpo, ci occupiamo di esso, non è vero? Se è malato, lo mettiamo a letto per guarire. Se ha fame, cosa facciamo? Lo nutriamo. Se ha sete, gli diamo da bere. Se è in disordine, lo puliamo. Ci prendiamo cura del nostro corpo. Lo nutriamo, lo vestiamo, lo confortiamo, qualunque cosa serva. E questa è l'essenza di questo commento. La questione qui è quella di prestare attenzione al soddisfacimento dei bisogni, preoccuparsi di adempiere ogni necessità con grande prontezza, velocità e devozione. Siamo chiamati a trattare le nostre mogli con la stessa attenzione che riserviamo a noi stessi. Ora, notate giù al versetto 31, confrontate questo versetto perché è molto importante. Dice: perciò, sta ovviamente citando Genesi capitolo 2, dice: perciò l'uomo lascerà suo padre e lascerà sua madre e si unirà a sua moglie, di due diventeranno una sola carne. E questo lo cito giusto a questo punto perché voglio sottolineare un concetto qui, ok? Quando ti sei sposato sei diventato uno, siete diventati uno. Quindi in un certo senso siete un solo corpo. Quindi tornando al versetto 28, quando dice i mariti devono amare le loro mogli come i loro corpi, dovete ricordare questo, che quando vi siete sposati siete diventati un solo corpo. E se i suoi bisogni sono soddisfatti, anche i tuoi lo sono. Se i suoi bisogni non sono soddisfatti, credetemi, nemmeno i tuoi lo saranno. Dalle la stessa cura che dai a te stesso, prenditi cura di lei come se fosse te stesso, perché siete uno in un'unità indivisibile, non è forse vero? Quando vi siete sposati, siete diventati una sola carne. E se vuoi la vera felicità nel tuo matrimonio, devi prenderti cura di tua moglie e di tutti i suoi bisogni, con la stessa devozione che riservi a te stesso, perché siete inseparabili. Abbiamo un piccolo cartello che pende in cucina, non so chi ce l'abbia regalato, ma è un buon promemoria. Dice questo: se la mamma non è felice, non è felice nessuno. E ve lo devo dire, per quello che vale per voi, se volete essere dei mariti felici, dovete avere una moglie felice, non è vero? Se volete essere realizzati, dovete avere una moglie realizzata. Volete vera felicità nel matrimonio? Trattatela come vi trattate da soli. Potreste anche arricchire un po' la cosa dicendo questo, visto che lei è cristiana. Ricordate che non è solamente una cosa sola con voi, ma è anche una cosa sola con Cristo. Attenti a come la trattate. Ricordate Matteo 18? Uno di questi piccoli che credono in me, se lo conduci al peccato, se lo conduci al peccato sarebbe meglio per te che ti fosse appesa al collo una macina e fosse gettato nel fondo del mare? Se fai cadere tua moglie al peccato sarebbe meglio per te essere morto, devi guidarla verso la santità. In quello stesso capitolo, capitolo 18, Gesù dice: colui che riceve uno di questi piccoli nel mio nome riceve me. Non disprezzateli e trattateli con mancanza di rispetto, dovete custodirli, dovete proteggerli, e questa è una responsabilità che si somma nel matrimonio. Lei è una cosa sola con te, uomini, nella salvezza è una cosa sola con Cristo, quindi siete legati insieme a Lui, Lui viene a te attraverso di lei, e quindi come trattate lei, trattate Lui. Se non amate vostra moglie in modo premuroso, non sapete come prendervi cura di voi stessi, perché sarete infelici, è inappropriato, sarete infelici. Quindi al versetto 28 dice che dobbiamo amare le nostre mogli come i nostri propri corpi, ed è esattamente così che Cristo ama la sua Chiesa, alla fine del versetto 29, così come anche Cristo fa con la Chiesa. Il versetto 29 dice: infatti nessuno ha mai odiato la propria carne, ma la nutre e la cura teneramente, e lei è la vostra carne, siete una sola carne, quindi dovete prendervi cura di lei come di voi stessi. Questo è il modo in cui Cristo si prende cura della sua Chiesa, egli soddisfa i bisogni della Chiesa. Giovanni 14, versetti 13 e 14, leggiamo questo: qualsiasi cosa chiederete nel mio nome, disse Gesù, la farò affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualcosa nel mio nome, lo farò. Quello è il Signore Gesù che dice al suo popolo: io soddisferò i vostri bisogni. È ripetuto ancora, con parole diverse, però è ripetuto, Filippesi 4,19: il mio Dio provvederà ad ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze in gloria. Secondo le sue ricchezze in gloria? In Cristo Gesù. Dio provvederà a tutti i vostri bisogni tramite Gesù Cristo. Lui stesso disse: cercate prima il regno di Dio e tutte queste cose vi saranno aggiunte. Egli soddisfa tutti i nostri bisogni, non tutti i nostri desideri, ma tutti i nostri bisogni. Uomini, noi siamo i provveditori, siamo i protettori, siamo i custodi, siamo la risorsa per le nostre mogli e le nostre famiglie, ed è quella la nostra responsabilità. E quando i loro bisogni sono soddisfatti e ci prendiamo cura di loro, come ci prenderemo cura di noi stessi, allora abbiamo il tipo di relazione che Dio vuole che abbiamo. Torniamo di nuovo a Efesini capitolo 5, versetto 29, di cui abbiamo commentato brevemente, voglio solamente essere un pochino più specifico qui. Paolo dice: nessuno ha mai odiato la propria carne. E ovviamente non è normale odiare se stessi, in genere ci si prende cura di se stessi, è normale. E proprio in questo modo ci si prende cura di noi stessi, di se stessi, con grande attenzione, con grande premura, e proprio in questo modo dobbiamo prenderci cura del nostro coniuge. Nessuno odia la propria carne, la nutre e la cura tenderamente, così come anche Cristo fa con la Chiesa. Quindi, se vuoi che il tuo matrimonio sia benedetto, prenditi cura di tua moglie. Quando sai che ha un bisogno, cerca di soddisfarlo. Quando sai che ha un desiderio nascosto nel cuore, che è certamente ragionevole e contribuirà alla sua virtù, al suo benessere, alla sua felicità, alla sua capacità di adempiere il suo ruolo, fai tutto il possibile per soddisfare quel bisogno. C'è qualcosa che non va seriamente quando un uomo vede sua moglie come una cuoca, una lavatrice di panni, una babysitter e una partner sessuale. E basta. Qualcosa non va seriamente bene quando la mette nel ruolo del capofamiglia. Lei è un tesoro donato da Dio, da curare, da amare, da nutrire, da essere tua affettuosa aiutante per soddisfare il tuo bisogno di compagnia, per l'adempimento del desiderio fisico certamente, per l'adempimento dell'amore, della collaborazione, dell'amicizia e per generare figli in casa. Notate quei due termini, nutrire e curare teneramente. Al versetto 29, nutrire significa alimentare, ectrefo, è una parola usata principalmente per crescere dei bambini, viene usata anche al capitolo 6, versetto 4, dove ci viene detto allevateli. Quando pensiamo al crescere, allevare i nostri figli, pensiamo al nutrire, alimentare, allo sviluppare, al curarli. Ma pensiamo mai a questo riguardo quando consideriamo le nostre mogli? Io penso che la maggior parte degli uomini ignorino completamente questa responsabilità e vedano la moglie come responsabile dei mariti e si gettino fuori dal loro mondo. Noi però siamo responsabili di nutrire loro, di nutrire lei, così che lei nel suo ruolo meraviglioso possa nutrire efficacemente i figli, come le è stato dato modo di fare. Poi c'è la parola curare teneramente, che significa letteralmente, una parola bellissima, riscaldare col calore del corpo. Talvolta viene tradotta con ammorbidire, significa rendere un qualcosa tenero, è usata per un uccello madre che richiama a sé tutti i suoi piccoli e li tiene al caldo tra le sue piume, significa fornire un nido, calore, sicurezza, ammorbidire il cuore fino a renderlo uno spirito mansueto e tranquillo, sostenerla, prendersi cura di lei. Ve lo devo dire, è piuttosto impegnativo nel mondo in cui viviamo al giorno d'oggi, dove la donna viene cresciuta per essere forte, indipendente, serve un grande uomo, serve una quantità immensa di guida spirituale per ammorbidire la donna, per riscaldarla, per scioglierla in uno spirito manso e tranquillo, per fornirle un nido di sicurezza, di forza. le dica loro, lei non è colei che deve nutrire, non è lei che deve provvedere, voi dovete farlo, voi dovete sostenere. Questa è la responsabilità dell'uomo. E se l'uomo non lo fa, secondo 1 Timoteo 5, 8, ha rinnegato la fede ed è peggio dell'incredulo. In tutta la scrittura l'uomo è sempre il provveditore, così come Cristo è il provveditore per la sua Chiesa. E questo è essenziale. Noi non provvediamo a nulla. Ovviamente la Chiesa non provvede a nulla. Non facciamo altro che ricevere quello che Cristo provvede, la sua protezione, la sua conservazione, la sua cura, il suo nutrimento, la sua tenerezza. Ci viene donato tutto e in un certo senso la cosa è molto unilaterale. E uomini, noi dobbiamo provvedere tutto questo nelle nostre case. E voi potreste dire, beh, ma dovrei quindi sacrificare la mia carriera per questo? Sacrificatela. Forse non riuscirete mai a salire così velocemente o così in alto nella scala come vorreste, ma alla fine sarete ricompensati così abbondantemente nella gioia di quella casa che ne sarà valsa pienamente la pena. Cristo provvede tutto per noi, per nutrirci, per riscaldarci, per fornirci sicurezza. E ripensando per un momento alla maledizione di Genesi 3, la donna fu maledetta, ci fu dolore nel parto, l'uomo fu maledetto, ricordate come? Fu maledetto nel dover procurare da vivere, ricordate? Fino a quel momento, sapete, potevano mangiare qualsiasi cosa, non dovevano lavorare, non c'era bisogno di arare il terreno, non c'era raccolta di nulla, si andava in giro, si prendeva quello che c'era, non c'era bisogno di seminare, le cose si rigeneravano da sole ed in quel mondo perfetto, precaduta, c'era abbondanza di tutto e tutto quello che si doveva fare era allungare la mano e prendere, mangiare. E poi cosa è successo? L'uomo ha peccato, la terra è stata maledetta e da lì in poi ha iniziato a dover provvedere per sua moglie, per la sua famiglia, lavorando duramente. Quella fu la maledizione che la terra non avrebbe prodotto facilmente, avrebbe dovuto lavorare molto duramente per provvedere e la donna avrebbe avuto dolore nel parto ed avrebbe dovuto lottare contro il suo desiderio di comandare e di dominare e invece doveva che cosa? Doveva sottomettersi. Trovo questo estremamente affascinante, perché la maledizione colpì direttamente la responsabilità specifica che Dio aveva dato all'uomo e alla donna. La responsabilità specifica dell'uomo era quella di provvedere ed è proprio lì che la maledizione lo colpì e quel provvedimento divenne difficile e più difficile da ottenere. Dalla donna invece la sua responsabilità di aver figli e di sottomettersi era lì e lei fu maledetta proprio in quel contesto con il dolore del parto e la lotta della sottomissione. Non è facile, non sto dicendo che lo sia, infatti è così difficile che credo che possa essere adempiuto solamente con la potenza dello Spirito di Dio ed una vita trasformata. Quindi il marito deve prendersi cura della moglie, così come Cristo deve prendersi cura della Chiesa. Versetto 30. Perché noi siamo membra del suo corpo. Lo fa perché siamo uno con lui. Noi dobbiamo farlo con le nostre mogli perché siamo uno con loro. Questo è esattamente il punto. Noi siamo il suo corpo e lei è il nostro corpo, così come anche Cristo, che è un solo corpo con la sua Chiesa, si prende cura di essa, così il marito, che è solamente un corpo con sua moglie, deve prendersi cura di lei. Quello che è unito al Signore è un solo spirito con lui, dice 1 Corinzi 6, 17. Colui che è unito al Signore è un solo spirito con lui. E Lui si prende cura di noi perché siamo uno con Lui. E questa è l'immagine di come dobbiamo prenderci cura delle nostre mogli, perché sono una cosa sola con noi. Infatti, coloro che violano questo principio, e uomini, lasciate che ve lo dica, quando non lo fate state commettendo una sorta di suicidio, perché una volta sposati con quella donna, lì esiste una relazione di una sola carne. E se quel matrimonio viene distrutto, qualcosa in voi viene distrutto. È perdonabile? Certamente lo è, ma non è riparabile. La grazia di Dio è sorprendente. Porta pieno perdono per i nostri fallimenti, ma non si possono necessariamente rimettere insieme i pezzi. Le cicatrici resteranno per sempre lì. Quindi il modello per amare le vostre mogli, fratelli, è proprio questo. Dovete amarle come Cristo ha amato la Chiesa e com'è che Cristo ha amato la sua Chiesa, donando la sua vita per lei, cercando la sua santità e prendendosene cura affinché tutti i suoi bisogni siano soddisfatti. È un amore sacrificale, purificante e premuroso. In quarto luogo è anche un amore indissolubile. È un amore indissolubile. Versetto 31 dice perciò, qui c'è una citazione da Genesi 2,24, citata anche dal nostro Signore in Matteo 19,5. Questa è la citazione da Genesi. Questo è il disegno originale di Dio prima della caduta. Dice: perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, ed i due saranno una sola carne. Questo è l'unirsi di un uomo e di una donna, lasciando le loro rispettive famiglie, creando una nuova unione con proprie identità uniche, che viene chiamata relazione di una sola carne. Ora, cos'è che significa una sola carne? Il riferimento principale è verso l'unione sessuale, perché è l'unione sessuale che produce la prova più evidente che i due sono diventati uno, cioè la nascita di un figlio che porta la genetica di entrambi i genitori, e quel figlio è il vero emblema dell'unità di un'unione fisica. Indietro a 1 Corinzi 6,16, Paolo dice: non sapete che colui che si unisce ad una prostituta è un solo corpo con lei? Huh. Quindi quell'unità avviene quando ci si unisce sessualmente, esattamente. E poi dice, nello stesso versetto, 1 Corinzi 6,16, poiché i due, dice Dio, diventeranno una sola carne. Si diventa una sola carne nella relazione fisica. È lì che si condivide la vita. Quando la vita dell'uomo si unisce a quella della donna, nell'intimità di quella relazione fisica, quella è la sola carne, l'uno, quell'uno. Anche un uomo che si unisce ad una prostituta diventa una sola carne con lei. Non c'è una qualche unione matrimoniale mistica, non è un qualcosa di spirituale o emotivo, è l'unione che avviene a livello fisico, prima di tutto. Ovviamente va oltre quello, coinvolge ogni aspetto della nostra vita, le emozioni certamente entrano in gioco, diventa unica, un qualcosa di personale, però inizia con quella relazione fisica. Quindi, di nuovo in Efesini, il disegno di Dio, così come indicato in Genesi, è che un uomo ed una donna lascino le loro rispettive famiglie e che si uniscano restando attaccati l'uno all'altra e che entrino in un'unione fisica. Diventano quindi una sola carne. Si attaccano l'uno all'altra e questa unità diventa intima, unica e personale. Questa unità è speciale. L'identità individuale si perde. Mi avete capito? L'identità individuale si perde. Diventi, di fatto, una nuova persona, mescolata con il tuo partner di vita. E quello che Dio ha unito, l'uomo non lo separi. Ed è per questo che Dio odia il divorzio. Perché il divorzio rompe quella relazione indissolubile, indivisibile. Mi interessa la parola lascerà, al versetto 31. Una parola molto intensa, è un altro di quei verbi con la preposizione davanti, kata lepo, significa lasciare, significa abbandonare. Letteralmente significa lasciare. E naturalmente dobbiamo spesso dare consigli su questo argomento a giovani coppie che hanno cominciato ad unirsi ma si sono dimenticati di lasciare. Cosa molto utile, ovviamente. La parola unirsi, proskolao, significa essere incollati l'uno all'altro. Vi unite insieme e restate attaccati, incollati. Vi unite, fisicamente parlando, che ovviamente incorpora unità di mente, unità di scopo, unità di cuore, unità di emozione. E così facendo entrate in questa relazione così privata, così magnifica, così intima e così personale. Mi disgusta veramente tutti questi libri scritti su come esprimere la propria relazione fisica. Sicuramente da qualche parte lungo il cammino sono circolate abbastanza informazioni e se non lo sono, le si possono facilmente scoprire piuttosto velocemente cosa dovrebbe accadere nella dimensione fisica. E quando tutto questo viene sbandierato così apertamente, lo si svilisce. La bellezza magnifica dell'intimità appartiene al talamo nuziale. Ebrei 13,4 è così, così bello, dice Ebrei 13,4 dice: il matrimonio sia tenuto in onore da tutti ed il letto coniugale sia senza macchia. Si può anche tradurre quel verso come indicativo: il letto matrimoniale è puro, ma i fornicatori, gli adulteri, Dio giudicherà. C'è qualcosa di meraviglioso in quel letto matrimoniale, in quell'unione, qualcosa di personale, di intimo, di privato, di magnifico, dal fatto che due persone si uniscano in una relazione che è in sé l'unione perfetta. creata da Dio, privata e speciale, voluta da Dio stesso. È un'unione indissolubile, ed ecco perché la Bibbia condanna il divorzio, ecco perché in Malachia ci viene detto che Dio parla e dice, Dio dice, io odio il divorzio. Malachia 2,16, il Signore, il Dio di Israele, dice che odia il divorzio. Dio odia tutto ciò che rompe quest'unione. E cos'è che quindi l'attacca? Cos'è? Il peccato, certamente. E potresti dire, beh, ma io voglio mantenere unito il mio matrimonio, ma sai, questo tipo è un orso, è difficile vivere con lui. Oppure un uomo potrebbe dire, anch'io vorrei tenere questo matrimonio unito, ma non so se riesco a vivere con questa donna. Mi è capitato che uomini mi dicessero, di fatto, non solamente pochi, ma parecchi, che sono venuti e mi hanno detto, cosa succederebbe se divorziassi da mia moglie senza alcuna causa biblica? La mia risposta è sempre stata, non lo so. So che stai violando direttamente la scrittura e so che Dio non benedirà la tua azione. Ed è ragionevole supporre che Dio ti castigherà e potresti cadere sotto un serio castigo da parte di Dio, e non poche volte mi è stato detto, va bene, lo accetto. Preferisco sottopormi al castigo di Dio piuttosto che vivere con questa donna. Davvero. E lo dicono spesso, ma sapete cos'è che mi dice tutto questo? Che sono arrivati a un punto in cui sono talmente immersi nel loro peccato, nelle loro vite, che loro stessi sono la causa ed hanno alienato quella donna. Oppure, più probabilmente, hanno smesso di capire cosa significa perdonare. E sapete cosa succede? Non ci vuole tanto per arrivare a quel punto. Basta solamente un modello continuo di mancanza di perdono e la cosa non fa altro che accumularsi ed accumularsi. Quante volte ti perdona il Signore? Tutto il giorno, ogni giorno? E il suo amore non cambia mai e non si affievolisce mai e tu sei ancora la sua sposa eletta e ti condurrà comunque alla gloria? Quante volte dobbiamo perdonarci l'un l'altro? Pietro fece quella stessa domanda, non è vero? Matteo 18, quante volte dovrei perdonare? 7 volte? E Gesù disse 70 volte 7. 70 volte 7. Quindi amate vostra moglie con un amore sacrificale, l'amate con un amore purificante, l'amate con un amore premuroso che la nutre, la cura teneramente, amate vostra moglie con un amore indissolubile che continua semplicemente a perdonare, perdonare e perdonare. Può un uomo rigettare sua moglie? Posso rispondere a questa domanda con un'altra domanda. Può Cristo rigettare la sua Chiesa? Da questo punto sarebbe opportuno dare un avvertimento a voi giovani. Scegliete con attenzione, perché è per tutta la vita. Scegliete con saggezza, è per tutta la vita. Non potresti dire, mi mette ansia. Dovrebbe darmi un po' d'ansia. Potresti chiedere, qual è la chiave per scegliere saggiamente? È semplice. Siete ricolmi dello Spirito, camminate in modo santo, così che la vostra mente sia sintonizzata con la volontà di Dio. Ecco perché quando le giovani coppie vengono per consulenza prematrimoniale, la prima cosa che chiediamo è, avete rapporti fisici l'uno con l'altro? Perché se è così, si trovano in uno stato di peccato, e persone che vivono in peccato non possono discernere la volontà di Dio, giusto? Quindi devono separarsi e devono vivere una vita santa, una vita pia, così da poter comprendere la mente dello Spirito e la volontà di Dio può esprimersi nella loro vita, e allora capiranno. Dico sempre ai giovani, non preoccupatevi di trovare la persona giusta, ma preoccupatevi di essere la persona giusta. E se siete la persona giusta, allora la persona che Dio ha per voi vi riconoscerà. Ora quindi, cos'è che dovreste cercare? Lasciate che vi dia un qualche suggerimento, ok? Questo è per coloro di voi che non sono sposati e sanno che il matrimonio è per tutta la vita. Prima di tutto scoprite qual è la reputazione della persona. Proverbi 22:1 dice, un buon nome è preferibile alle grandi ricchezze. Scoprite la reputazione della persona, un buon nome è meglio delle ricchezze. Cercate di evitare un progetto di recupero ed aspettate che lo Spirito di Dio abbia già operato in loro. Sì, siamo stati tutti progetti di recupero, non è vero? Ma lasciate che lo Spirito di Dio compia quell'opera prima che vi ci lanciate, sin dall'inizio. Del matrimonio non è quella di condurre una persona a Cristo. E credo che questo ovviamente sia il punto. In secondo luogo, la grazia è fallace e la bellezza è vana, ma la donna che teme il Signore sarà lodata. Trovate qualcuno che adori il Signore dal cuore. Cercate la reputazione, cercate un cuore adorante, ascoltate quello che dicono, perché dalla pienezza del cuore, cosa? La bocca parla. Com'è la loro conversazione? Potete osservare le compagnie che hanno, che tipo di persone frequentano? Sono persone superficiali, persone profonde? Persone pie, 1 Corinzi 15:33 dice: le cattive compagnie corrompono buoni costumi. E osservate anche il loro guardaroba. Potresti dire: veramente? Assolutamente sì. Osservate il loro abbigliamento. Perché le donne pie non si preoccupano tanto dell'ornamento esteriore del corpo quanto dell'ornamento interiore. Quando attirano l'attenzione su se stesse, lo fanno per la loro virtù. Bene, credo di aver detto abbastanza su questo. Il modo di amare nel nostro passo qui è sacrificale, purificante, premuroso ed indissolubile. Parliamo della motivazione adesso. Cosa dovrebbe motivarci ad amare in questo modo? Versetto 32. Questo mistero è grande, ma io parlo di Cristo e della Chiesa. Perché dovrei amare questa donna in questo modo? Perché dovrei mai amarla in modo sacrificale? Perché dovrei amarla al punto da condurla alla santità, da prendermi cura di lei? Perché dovrei mai dedicarmi ad un amore indissolubile che significa che dovrò perdonarla instancabilmente e non diventare mai amareggiato dalla cosa? Che motivazione? Per la sacralità del matrimonio stesso. Questa è la questione. A causa della sacralità del matrimonio. Il matrimonio non è solamente il matrimonio è un mistero. Il matrimonio tra cristiani è un'immagine di Cristo e della Chiesa. Questo mistero è grande. E voi dovete trattare il matrimonio con riverenza e con timore, perché il matrimonio è un simbolo sacro della relazione che Cristo ha con la sua Chiesa. E poi c'è anche un'ultima parola, un ultimo commento. Il versetto 33 riassume il tutto. Ma ciascuno di voi, individualmente parlando, ami sua moglie come ama se stesso. Ed altresì, la moglie rispetti il marito. Non è così difficile da comprendere come cosa, però non potete adempierlo se non siete ricolmi dello Spirito. Dovete tornare indietro, non è vero? Dovete tornare indietro a questo testo, fino al versetto 18, ricolmi dello Spirito, un cuore pieno di canto, cuore pieno di gioia, riconoscenti per ogni cosa, un atteggiamento di sottomissione. Vedete, dove lo Spirito di Dio ha il controllo, questo può accadere. L'impegno di due persone ad essere controllate dallo Spirito Santo, ripiene di adorazione, ripiene di gratitudine, devoti a sottomettersi l'un l'altro in amore umile, lo devo dire, questo sì che porta romanticismo, questo sì che porta primavera nel matrimonio e la mantiene lì. Molti matrimoni si rompono dopo che i figli se ne vanno. Avete notato? Moltissimi. E suppongo che una volta mi chiedevo com'è che il matrimonio sarebbe stato quando non si rincorre più i bambini, quando non si rincorrono più i bambini, quando tutta la tua vita non sembra più focalizzata su di loro. Sapete, in quegli anni iniziali il problema è sempre il controllo, solo far sì che quei bambini siano sotto controllo, obbedienza, allinearli, aiutarli ad imparare come pensare, come agire, come a reagire, come sottomettersi, come obbedire. Si lavora duramente su tutto quello. Poi vanno a scuola, poi ci sono i compiti per anni. Siete concentrati sui compiti ogni sera, fogli su fogli su foglie. Papà, puoi spiegarmi questo? Papà, mi aiuti a disegnare quest'altra cosa qui? Non capisco questo. Oppure, papà, ho preso un brutto voto in questo. Poi puoi parlare con l'insegnante, non capisco. La tua vita è sparsa ovunque. Poi c'è il campionato giovanile, poi le partite di calcio, qualunque cosa, le partite di football, di baseball, e ve lo devo dire, le lezioni di pianoforte. E poi devi andare da qualche parte a comprare vestiti per tutti questi figli. E la cosa va avanti così, continua. E sapete, tutta la vita è focalizzata su di loro. E poi arrivano l'età in cui hanno degli amici e vengono tutti a casa e devi analizzare tutti quegli amici e dire: sai, non penso che questa persona sia veramente una buona influenza. E l'energia spesa solamente per coordinare tutto questo, per non parlare del servizio taxi che ci va dietro. Tutta la tua vita è semplicemente focalizzata su tutti questi figli e poi arrivano all'età in cui iniziano a pensare a relazioni più serie e lì diventa veramente seria la cosa. Ve lo devo dire? Ora, avevo abbastanza programmato i miei figli, quelli maschi, che quando sono arrivati al punto di dover scegliere, sapete com'è che sapevano come scegliere? Beh, amavano la loro madre e lei era una sorta di standard, no? Ma con le ragazze ero più protettivo e devo confessarlo. Sapete, voglio dire, si passa tutta la vita a proteggerle, proteggerla, proteggerle, proteggerle. E poi un giorno si trova a sposare qualcuno. E voi dovete dire, ecco, ecco qua. E non solo ho dovuto dirlo, ho anche dovuto pronunciarli marito e moglie. Voglio dire, è un momento piuttosto traumatico. E poi, la vostra vita è concentrata su questo e volete portarli nel posto giusto, farli arrivare al partner giusto, volete aiutarli nell'attraversare quel processo, di mettere insieme tutte quelle cose, guidarli nello studio giusto, negli studi giusti, portarli alle scuole giuste, e poi tutto ad un tratto, all'improvviso, non ci sono più. E ho visto alcuni servitori apparentemente nobili del Signore, perfino nel ministero, vedere crollare tutta la loro vita davanti a loro a quel punto. Quando invece la verità è che dovreste essere nella vostra seconda luna di miele quando se ne vanno. Dovreste guardarvi e dovreste dire, ah, mamma, abbiamo aspettato tanto tempo per questo. Ve lo devo dire, ci troviamo nel momento migliore a casa nostra. Sapete, andava bene quando sono andati via, ma sapete cosa è successo? Sono tornati, solo che sono tornati con piccoli bambini e ci stanno dicendo, con le famose parole di Yogi Berra, déjà vu, tutto da capo. Capite, passate una quantità enorme di tempo ed energia nel nostro mondo complesso e così variegato che c'è una certa disconnessione in tutte queste attività dei nostri figli. Li portiamo qui, li portiamo lì, li portiamo qui, li portiamo lì. E non succede tutto nella coesione della famiglia, non è vero? Il padre da una parte, un figlio dall'altra parte, un altro altrove, un altro ancora altrove, ed è tutto sparpagliato. Facciamo colazione insieme? Forse? Ceniamo insieme? Difficilmente. Sono sparsi tutti dappertutto e c'è tutta quell'energia così dispersa e quando tutto quello finisce, il marito e la moglie devono guardarsi l'uno all'altro e vedere se c'è ancora qualcosa lì. E la cosa può essere il tempo migliore. Infatti è così che Dio l'ha progettato. Se non avete tenuto l'elenco delle offese, se non esiste alcun simile elenco, se siete bravi a dimenticare peccati e fallimenti quanto Dio lo è a dimenticare i vostri, se avete coltivato un amore sacrificale per quella moglie, un amore purificante, un amore premuroso, un amore indissolubile, sarete ricompensati. Lei sarà ricompensata. E può essere e dovrebbe essere il tempo migliore di tutti. Ed è triste quando tutto va in declino, non è vero? Ho letto un vecchio articolo del Sabato Sera Post intitolato Le sette fasi del raffreddore coniugale. Fase 1, primo anno di matrimonio. Tesoro, sono così preoccupato per te. Hai il naso che cola e non si sa mai. Ti porto oggi in ospedale per un check-up generale ed un po' di riposo. So che il cibo in ospedale fa un po' schifo, quindi ti farò portare. So che il cibo in ospedale è un po' così, quindi ti porterò dei pasti da me ed ho già parlato con il caporeparto. Secondo anno. Ascolta, caro, non mi piace il suono di quella tosse. L'ho chiamato il dottor Miller perché venga subito. Ora vai a letto come una brava ragazza. Va bene? Terzo anno. Forse è meglio che ti sdrai, tesoro. Niente come un po' di riposo quando non ti senti bene, eh. È rimasta della zuppa? Quarto anno. Senti, cara, sii ragionevole. Dopo che hai dato da mangiare ai bambini e lavato i piatti, è meglio che vai a sdraiarti. Quinto anno. E perché non ti prendi un paio di aspirine? Sesto anno. Per l'amor del cielo, smetti di starnutire. Mi darai la polmonite. Settimo anno. Sai, se solo facessi dei gargarismi, non staresti lì a grugnire come una foca. Ebbene. Ma deve per forza andare così. Non nel piano di Dio. Billy Sunday disse, signori, provate a lodare vostra moglie, anche se la spaventate. La dignità non è la questione. Non lo è con Cristo? Egli è tenero, sensibile, ci perdona. Stiamo parlando di un ideale divino. E ovviamente non è troppo tardi per noi, non importa quale sia la condizione dei nostri matrimoni, e Signore comincerà tutto da voi quando inizierete ad amare le vostre mogli come Cristo ha amato la sua Chiesa e la ama. Da lì poi bisogna ristabilire tutto. E questo accadrà quando tornerete ad essere ciò che dovete essere nella vostra vita spirituale. Togliete la spazzatura dalla vostra vita, tornate nella parola di Dio, tornate a vivere una vita di obbedienza, riportate il vostro sguardo lì dove deve essere, su Cristo, e poi su quella piccola famiglia che Dio vi ha dato come porzione del suo regno da discepolare, e metteteci tutto il vostro cuore. E guardate com'è che Dio ricompenserà il tutto. Preghiamo. Padre, è così meraviglioso essere riportati alla tua parola, ad avere un fondamento su cui costruire. E Signore, so che molti possono sentire una certa tristezza perché stiamo parlando di un ideale divino e molti forse l'hanno già perso, alcuni vengono da divorzi, da matrimoni rovinati, altri stanno lottando proprio adesso. Signore, sappiamo che non è una questione di perdono, perché tu perdoni, lo comprendiamo, tu perdoni. E a volte ci sono uomini che hanno cercato di fare ciò che è giusto e pensavano di aver sposato una cristiana, ma non era così. Ed in casa era sempre Cristo contro Satana. E a volte era una moglie che aveva semplicemente deciso di vivere in modo iniquo, che si era data al peccato e ha distrutto i migliori sforzi da parte del marito. Ma qualunque sia il caso, sappiamo che tu perdoni e quello non è il problema. L'unica questione però è, Signore, che dovunque siamo adesso, che torniamo ad essere gli uomini che tu vuoi che siamo. Dimentichiamo il passato, cominciamo ora. Signore, ti chiediamo che la tua grazia sia con noi, chiediamo la tua forza, la tua saggezza, affinché possiamo essere ciò che tu vuoi che siamo come mariti e come mogli. E come mariti fa sì che possiamo amare le nostre mogli e che le mogli rispettino i loro mariti. Signore, dacci case piene di gioia. Piene di gioia perché abbiamo seguito il modello che tu ci hai lasciato nella tua potenza e per la tua grazia. Chiediamo questo per la gloria del nostro Salvatore. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.